Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
E siamo all'appuntamento del martedì con la rubrica dedicata a Roma. Benvenuti da Eliana Storri agli ascoltatori che seguono questo spazio. Oggi siamo in compagnia del professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeo Club Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Dunque, il tema di oggi sono le caserme. Suggerivi di partire dalla caserma della Guardia dei Pretoriani, così,
sì,
giusto?
Sì, certo. Sono le caserme come...
Andando in giro nei vari luoghi di Roma, no?
Beh, dico, abbiamo scelto le caserme, ho scelto le caserme come avremmo potuto scegliere qualsiasi altra categoria di edifici. A Roma naturalmente non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ho edifici e anche luoghi, allo stesso tempo, perché la volta scorsa abbiamo parlato dell'Argentina. Ecco, oggi noi parlando di caserme possiamo cominciare con un'altra, come tu hai accennato del resto, che è al tempo stesso un nome e anche un luogo, quindi diciamo un toponimo, quello del Castro Pretorio. Però fammi dire che, prima di cominciare di entrare nell'argomento, che diciamo pure di tutti i luoghi e di tutti i monumenti dell'antica Roma, sia pure in maniera sintetica naturalmente, a grandi linee e con soste, diciamo così, più lunghe, dove naturalmente l'argomento lo merita, io tratterò in un corso che proprio sarà dedicato alla storia urbanistica ed edilizia di Roma antica. Un corso aperto naturalmente a chi voglia frequentarlo, organizzato dall'Archeo Club di Roma in collaborazione con la Fondazione Marco Besso.
Com'è strutturato?
Ed è strutturato in 12 lezioni a partire dal 13 di novembre, lezioni settimanali tutti i venerdì dalle 16 alle 17, diviso in due parti, perché in mezzo ci saranno
le feste, le festività,
feste di fine anno, e quindi faremo 6 lezioni prima di Natale e 6 lezioni dopo Natale, dopo la Befana, insomma.
Dove?
Andremo a finire fino a febbraio. La sede è la sede appunto della Fondazione Marco Besso, un'ottima sede perché centralissima, sta manco a farla apposta a Largo Argentina, del quale Largo Argentina,
e torniamo di nuovo,
abbiamo parlato diffusamente la volta scorsa. Quindi Largo di Torre Argentina, mi raccomando, numero 11, Fondazione Besso, 13, dal 13 novembre, previa prenotazione e iscrizione
da fare
presso,
dove?
La segreteria dell'Archeo Club di Roma, via Merulana 272. Vogliamo dare anche il telefono?
Certo.
Se non si trova una risposta diretta, c'è la segreteria telefonica, naturalmente. Allora 06 48 18 839.
Per iscriversi a questo corso di lineamenti di storia urbanistica ed edilizia di Roma antica con il professor Romolo Augusto Staccioli. 12 lezioni dal 13 novembre 2009 al 19 febbraio 2010.
12 lezioni per 12 secoli, perché di...
Ogni
di,
secolo?
Sì, adesso questo...
Un secolo per ogni lezione.
Naturalmente noi andiamo di seguito, però in sostanza si tratta proprio di 12 lezioni per 12 secoli. Noi partiremo dalle origini della città dell'VIII secolo a.C., a metà circa dell'VIII secolo a.C., e arriveremo fino alla fine del IV, quindi 8 e 4, 12, e quindi sarà una bella galoppata.
Allora,
vogliamo,
detto questo,
arrivare a nome Castro Pretorio, se non è popolare, è perlomeno spesso ricorrente nei nostri discorsi, nelle nostre conversazioni. C'è per esempio la metro, no? La metro B, che ha una stazione Castro Pretorio. La Biblioteca Nazionale si trova all'interno del Castro Pretorio. Quindi, dicevo, un altro nome, diciamo pure familiare o ricorrente per chi sta a Roma, per i romani, per chi vive a Roma. Ed è, manco a dirlo, succede a Roma, no? Che un nome che si usa da 2000 anni. Sempre lo stesso, più o meno. Naturalmente gli antichi lo dicevano in latino, noi lo diciamo nella forma italiana, italianizzata.
Che significa?
Che noi diciamo Castro Pretorio, gli antichi dicevano Castra Pretoria.
Qual è il significato?
Al plurale, Ecco, sì, il significato è proprio questo, ed è da sottolineare il plurale, perché si tratta di un plurale che indicava, diciamo così, grandezza, estensione, imponenza di quella che era una enorme caserma fatta costruire tra il 21 e il 23 della nostra era, o altrimenti detto dopo Cristo. Ma io ci tengo, apriamo una parentesi, a indicare sempre quello che di norma viene indicato col dopo Cristo, a indicarlo con, o molto spesso lo indico con nostra era, proprio per sottolineare il fatto che non si tratta poi di tempi antidiluviani, quelli dei quali noi trattiamo, sono i nostri tempi, è l'inizio, diciamo, dei nostri tempi, o perlomeno appunto della nostra era. Allora, fatta costruire fra il 21 e il 23 dopo Cristo della nostra era dall'imperatore Tiberio, il successore di Augusto, il secondo imperatore, per dare una sede unica e adeguata, dignitosa e adeguata anche proprio dal punto di vista, diciamo, dei servizi, della funzionalità, per dare appunto sede alle 9 coorti della Guardia Imperiale fondata da Augusto una 50 di anni prima, nel 27 avanti Cristo.
Quindi comunque qualcosa che Tiberio ha mutuato da Augusto?
Sì, però dando appunto una sistemazione definitiva all'acquartieramento di queste coorti, che prima erano disperse in vari luoghi della città, anche fuori della città. Si trattava di alcune migliaia di uomini, non era uno scherzo, che potevano andare da 4.500-5.000 fino ai 9.000.
Ma per fare cosa? Quale mansione aveva?
La mansione era quella di fornire un presidio soprattutto non tanto al servizio della città quanto al servizio dell'imperatore. Ecco, per questo ho parlato di guardia imperiale. E c'è da notare che si trattava in ogni caso dell'unico corpo militare presente in Italia, stanziato in Italia. Questo naturalmente a partire da quando fu fondato, come dicevo, all'inizio dell'età imperiale da Augusto. L'unico corpo militare stanziato in Italia almeno fino alla fine del secondo secolo della nostra era. Questo perché all'inizio del terzo secolo Settimio Severo portò in Italia una legione, una delle legioni dell'esercito, no? Legioni che erano stanziate ai confini dell'impero, portò in Italia una di queste legioni, la seconda legione partica, che fu acquartierata vicino Roma, non a Roma, ma vicino Roma, nei Castra Albana, cioè nella caserma albana, quei Castra Albana dai quali poi è nata la nostra Albano attuale, la quale è nata proprio, è sorta proprio sullo stesso, sui resti e sul perimetro dell'antico accampamento, potremmo dire in questo caso piuttosto che accampamento, forte, no? Un po' come i forti del Far West, no? Il forte della legione seconda partica. Bene, e questa legione fu portata a Roma o vicino Roma da Settimio Severo proprio per bilanciare lo strapotere dei pretoriani, quelli dei quali stiamo più esplicitamente parlando, i quali fino al loro scioglimento, che fu operato da Costantino agli inizi del IV secolo della nostra era, perché i pretoriani avevano partecipato alla battaglia di Ponte Milvio o dei Saxa Rubra, lì dove c'è oggi il centro della RAI, avevano partecipato a questa battaglia combattendo per Massenzio, quindi contro Costantino.
Per questo motivo fu sciolto.
E Costantino, vittorioso naturalmente, o vincitore, li sciolse. Ecco, fino a questo momento, fino al momento dello scioglimento, e dunque per più di 3 secoli, i pretoriani rappresentarono uno di quelli che oggi potremmo dire i poteri forti dell'impero.
Quindi ebbero anche un ruolo nelle elezioni?
Un ruolo importante, ecco perché vale la pena di sottolineare la presenza di questi pretoriani e anche la loro caserma, Castra Pretoria, quello che noi diciamo comunemente il Castro Pretorio, ci passiamo lì davanti senza nemmeno più accorgercene. Bene, i Castra Pretoria furono tante volte legati legati a quelle che potremmo dire senza esagerare alle sorti del mondo, o meglio, le sorti del mondo furono legate ai castra pretoria, cioè ai pretoriani, più o meno direttamente, e naturalmente parlando di quel mondo che aveva Roma come punto di riferimento, che non era poco naturalmente, visto che questo mondo andava dalla Scozia al Sahara e dall'Atlantico al Reno, al Danubio e all'Eufrate. Bene, proprio nella caserma dei pretoriani furono per esempio acclamati oppure ratificati, per così dire, con una sorta di investitura ufficiale, molti imperatori, cioè i vertici, no, di questo mondo romano, di questo impero. Furono acclamati molti imperatori, spesso dopo opportune elargizioni di denaro fatte da questi imperatori ai pretoriani, magari anche in seguito a vere e proprie aste che venivano effettuate di fatto proprio nella caserma dai pretendenti al trono. Insomma, i pretoriani sceglievano chi offriva loro di più. È successo anche
queste caserme come erano strutturate?
Scusa, però prima voglio dire.
Vuoi aprire un'altra parentesi?
No, senza parentesi, ma voglio dire che così come furono molti imperatori furono acclamati all'interno di questa caserma, molti furono anche
eliminati,
certamente, proprio fisicamente. Quindi,
avevano un ruolo deposizione.
Appunto, e questa è l'importanza.
Sia nell'elezione, deporre dei personaggi politici.
Dunque, pensa che, per esempio, adesso se ne potrebbero raccontare tante, ma insomma, Svetonio, nella sua vita di Nerone, no, scrive che Nerone, che nel momento in cui era in fuga verso la villa del suo liberto Faonte, che si trovava sulla Nomentana, diciamo così, tanto per avere un'idea, una specie di villa Torlonia, no? Dell'epoca. Bene, dicevo, Nerone, passando da quelle parti, udì le grida che venivano dai castra pretoria e che inveivano contro di lui e inneggiavano a Galba, che sarebbe stato il suo successore, e capì che per lui era finita, era la fine. Dunque,
dicevi
come erano strutturati, intanto diciamo pure dove sorgevano, questo naturalmente lo sappiamo perché esiste ancora il grande spazio in cui esse sorgevano, diciamo pure a un tiro di schioppo o forse di freccia o di giavellotto dalla via Nomentana, per l'appunto, dove sono ancora oggi, e si presentavano come un enorme quadrilatero di 440 metri per 380, quindi uno spazio enorme, del resto sta lì ancora, quasi tutto, qualcosa è sparito. E un enorme quadrilatero circondato da un muro in laterizio, alto poco meno di 5 metri, e all'interno di questo muro era addossata tutta una fila continua di ambienti, quindi per metri e metri, una fila di ambienti che erano una parte degli alloggi di queste migliaia di soldati, ambienti coperti a botte sui quali correva il cammino di ronda, tutto
per
intorno
controllare.
Cammino di ronda protetto da merli, c'era una merlatura completa. Altri padiglioni invece di alloggio erano, per gli alloggiamenti dei pretoriani, erano all'interno di questa grande area, insieme a tutte le altre strutture naturalmente necessarie, e c'è da dire che i resti di questi padiglioni, i resti di alcuni di questi padiglioni sono stati ritrovati e sono conservati, sia pure in uno stato di semi-abbandono purtroppo, sotto l'edificio della Biblioteca Nazionale. Furono trovati proprio in occasione della costruzione di questo grande, enorme edificio, tanto grande che però quando si va a vedere all'interno di questo spazio così, sembra un palazzetto o quasi, tanto è grande lo spazio. L'interno di questo grande spazio era suddiviso in quattro settori, da due strade, da due vie principali che ovviamente per determinare i quattro settori si incrociavano, no? Ad angolo retto, erano fra loro perpendicolari, e alle estremità di ognuna di esse si apriva una porta, quindi quattro porte, una delle quali, la più importante, era quella rivolta verso la città. Oggi il Castro Pretorio sta in centro praticamente, a quei tempi quando fu costruito
era fuori città,
era fuori ai margini proprio della città, ai margini nordorientali della città, in periferia, come naturalmente sono sempre, almeno agli inizi, le caserme.
Vengono inglobate,
che poi appunto con l'espansione delle città vengono poi inglobate, come è successo a Roma con le caserme dell'età moderna, diciamo pure dei nostri giorni. Quattro porte, dicevo, una era verso aperta verso la città, al centro dell'unico lato che è scomparso, perché gli altri tre sono tutti perfettamente conservati, come diremo subito. Questo lato che è scomparso, ma intenzionalmente, fu demolito, fu smantellato, al tempo in cui la caserma fu inserita, inglobata nelle mura di Aureliano. Le mura di Aureliano, chi le conosce un po', no? Si attestano proprio all'altezza del piazzale della Croce Rossa, per esempio.
Quindi rappresentavano uno dei lati
e diventava un baluardo sporgente, no? Un bel baluardo enorme, inserito appunto in questa cinta muraria di Aureliano. Allora, a questo punto, inserita la caserma e diventata quindi parte delle mura, il lato interno non aveva più ragione di essere, e quindi fu smantellato, fu demolito. E per avere un'idea, mentre noi abbiamo l'idea di quanto fosse esteso tutto il complesso attraverso basta vedere i tre lati ancora conservati, ma per avere un'idea di come fosse tutto intero, bisogna pensare che il quarto lato corrispondeva più o meno alla direttrice delle strade odierne, delle vie di via Somma Campagna e via Villa Franca, dove c'è la città adesso, e dove invece correva appunto questo lato, al di là del quale, quindi verso la città, si estendeva il grande, diciamo, la piazza d'armi, quella che veniva chiamata campus, come ancora oggi viene chiamato campus, no? Lo spazio aperto delle università americane, che hanno conservato tale e quale il nome latino e il luogo al quale questo nome viene riferito. Si potrebbe continuare, naturalmente, credo di aver detto quanto l'essenziale, ecco, diciamo, per quanto riguarda questa grande caserma.
Ci vuoi...
Però,
sì, dimmi.
No, tu dicevi giustamente all'inizio che parlavamo di caserme, ecco, caserme, quindi anche di altre.
Esatto, sì, se potevamo anche accennare...
Perché questo volevi sapere tu.
Magari in una prossima trasmissione, o non so se...
Ce n'erano.
Sì, tu mi parlavi, prima di andare in onda, della caserma dei corazzieri antichi che Costantino regalò al Papa.
Hai
Possiamo
capito.
Inserirlo...
E questo ho fatto, così, sì. senza volerlo.
Te lo sei dimenticato.
No,
se questo possiamo inserirlo in un'altra puntata.
Vediamo,
abbiamo 4 minuti.
Allora diciamo che ce n'erano altre di caserme, quindi giustamente, come dici, ne parleremo, è inutile sacrificare adesso questo argomento che è interessante. Voglio soltanto dire, siccome qui ce la caviamo con poco, voglio soltanto dire che intanto ce n'era un'altra di queste caserme, che era quella dei vigili urbani, eppure questo è interessante, no?
Dell'epoca,
e si chiamavano urbaniciani. Noi diciamo vigili urbani, praticamente è la stessa cosa. Qui si trattava di tre coorti, quindi un po' di meno dei pretoriani, meno della metà. Pure questa fu creata, questa struttura fu creata da Augusto, e i Castra Urbana, come si chiamava la loro caserma, purtroppo non conosciamo esattamente il luogo in cui si trovava, e quindi non abbiamo, almeno finora, non si sono ritrovati i resti attribuibili a questa caserma, che però sappiamo che si trovava dalle parti di Piazza di Spagna.
Sì, ma cosa controllavano?
Come
i vigili urbani dell'epoca?
I vigili urbani dell'epoca non controllavano le auto blu, anzi quello non le controllano nemmeno oggi, non controllavano certo il traffico automobilistico, ma facevano tutti i servizi che ancora oggi svolgono i vigili urbani di sorveglianza all'interno della città. Il traffico lo sorvegliavano però lo stesso, magari il traffico notturno, perché di giorno Roma era una grande isola pedonale. durante l'età imperiale. Un editto di Cesare aveva proprio proibito la circolazione all'interno della città durante le ore diurne. Salvo,
allora.
Salvo le eccezioni, naturalmente.
C'era una ZTL.
C'era la ZTL, ma che riguardava tutta la città. E c'erano anche, oggi ci sono le auto blu, no? Allora c'erano i carri blu, cioè le eccezioni, no? Per l'imperatore, per le vestali, i sacerdoti, eccetera, eccetera.
Vabbè, va bene.
Allora possiamo rimandare tutto il resto alla prossima volta?
Sì, potremmo parlare appunto di questa caserma dei corazzieri.
E quella dei pompieri.
E poi quella dei pompieri.
Pure questa è interessante.
Allora ci diamo appuntamento proprio fra due martedì per parlare di questo. Romolo, grazie.
Benissimo.
Per essere stato con noi.
Alla prossima.
Alla
allora.
Prossima. Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.